No, no, mi ha risposto, sono di Mantova.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Benvenuti a Ma che mu. Zigà, non avevamo ancora dedicato il nostro spazio ad uno degli artisti vegan più famosi. Oggi rimediamo e parliamo di Moby. In un'intervista su Rolling Stones, pubblicata a marzo del 2014, afferma che ha sempre amato gli animali e che fin da piccolo la sua casa era piena di roditori, gatti, cani. Poi, quando nel 1985 ha trovato e salvato Tucker, il gatto che diventerà il suo preferito, si è reso conto della sofferenza che provano gli animali e così decide di diventare vegetariano. Successivamente, prendendo coscienza sul dolore e le atrocità che ci sono dietro la produzione di latte e uova, decide di diventare vegan. Era il 1987 e da quella data ha abbracciato questa scelta etica sostenendo progetti e associazioni cruelty free. Oggi ascoltiamo la musica di Moby con la voce di un'altra vegan, Sinéad O'Connor, perché doppio vegan non guasta. Buon ascolto!
To the night time, the sadness flows like water and washes down. So inviting, a vantage point is gained to watch the children fight. So lead me to the harbor. Say
Torniamo a un episodio di attualità. A Bolzano una famiglia ha allevato un gatto pardo e lo ha battezzato Chiku o Kiku. Quest'animale, che inizialmente sarà stato simile a un gattino, è poi cresciuto restando affettuoso come un animale domestico, nonostante si tratti di un grande carnivoro potenzialmente pericoloso. Dopo una fuga da casa, Kiku o Chiku è stato recuperato dalla forestale, che a quel punto si è vista costretta a trasferirlo in un centro specializzato in animali esotici pericolosi, e per l'appunto è stato scelto il centro di Semproniano in provincia di Grosseto, nonostante la famiglia che lo ha allevato avesse battagliato per riuscire a tenerlo, aprendo anche una petizione su Facebook.
Non è semplice dire che cosa sia più giusto in casi come questo. Certamente Chiku in questo momento starà soffrendo moltissimo, come anche la sua famiglia. Lo immaginiamo solo e spaventato in una gabbia dopo aver provato i piaceri della vita domestica. Forse, così come a certe condizioni può essere tenuto a Semproniano, si poteva aiutare magari la famiglia a organizzare uno spazio adeguato per continuare a vivere accanto a lui. Pubblicheremo una serie di foto di Chiku che lo ritraggono accanto alla sua ciotola e mentre gioca con una pallina, come fa un qualsiasi gattone di casa.
Sideralmente opposta alla condizione di Dudu e Dudina, i due barboncini di casa Arcore. Girano voci di maltrattamenti dovuti a una sorta di eccesso di benessere. Sembra che i due candidi e riccioluti animali vengano ingozzati di pasticcini e dolcetti.
La denuncia proviene dall'associazione AIDA, che sembra avere ricevuto una soffiata da persone dell'entourage dell'ex cavaliere, che da quando è caduto in disgrazia purtroppo patisce anche le delazioni dei suoi ex fedelissimi. A tale denuncia ha fatto immediatamente seguito un comunicato stampa a cura del veterinario dei due barboncini di casa Berlusconi. Dalle numerose visite a cui sottopongo regolarmente Dudu e Dudina con relativi esami, posso affermare che sono perfettamente in salute, non presentano nessuno dei segni tipici associabili all'eccesso di zuccheri nell'alimentazione o a una dieta scorretta. Mentre l'avvocato della Pascale minaccia di querelare Lorenzo Croce dell'associazione AIDA, che starebbe diffondendo informazioni non veritiere. Come vedete, nel giro della nostra breve puntata abbiamo potuto osservare le condizioni molto diverse degli agnellini di Zeri macellati per le loro carni e i due barboncini di Arcore viziatissimi e usati come status symbol. Giuseppe, ma tu vedi delle connessioni tra il professor Vallauri e il cosiddetto homunculus bandana?
Non saprei. Forse l'età?
Oggi siamo al terzo capitolo del viaggio in India in compagnia del filosofo amico della non violenza e degli altri animali, che affronta questa volta un tema scottante, delicatissimo, che è quello del suicidio santo.
Sostiene Vallauri.
Nel nostro viaggio all'India non violenta e jainista abbiamo già incontrato un primo delicato problema. Come si armonizza al voto di Brahmacharya, alla vita divina della castità perfetta, alla radicale purificazione jainista, la nudità ornata delle fanciulle che danzano e musicano squisitamente tornite nel ricamo marmoreo dei templi? Oggi incontriamo un secondo e ben più difficile problema. Come si concilia con il voto di Ahimsa, di radicale non violenza, che è il centro stesso del jainismo, la celebrazione, diciamo pure la glorificazione del suicidio santo, la morte volontaria corredata di severi requisiti sapienziali? Nel sud, a Shravana Belgola, c'è una collina sacra nella cui roccia è scolpita la forse più colossale figura umana del mondo, quella del santo jainista Bahubali, e dove sono edificati memoriali in onore dei meditanti che hanno realizzato, come dice il loro massimo studioso, Shadakshari Settar, il Pursuing Death, il perseguire la morte, come conclusione della vita spirituale. Noi non siamo stati a Shravana Belgola, ma ispirandoci alla letteratura jainista abbiamo riflettuto durante il viaggio sul modo più convincente di preparare e poi gestire l'ultima fase della vita. È un diritto dovere non delegabile. Siamo personalmente responsabili dell'ultima fase come di tutte le altre e dobbiamo renderla il più possibile nostra e armoniosa. I jainisti escludono ogni forma di suicidio commissivo. La morte avviene per omissione dell'automantenimento in vita. La morte deve essere prossima e la vita restante non compatibile con un progresso spirituale normale. Il voto santo di morte deve essere messo con discernimento sereno, in accordo con la comunità monastica o con un maestro. L'intento è fare del morire, come di ogni altra fase del vivere, un tempo di avvicinamento alla coscienza suprema. Tra gli altri requisiti sapienziali che qualificano l'estenuazione del corpo e il digiuno a morte, il fasting unto death, decisivo è il samadhi, la meditazione ininterrotta. Settar la chiama meditation unto death, meditazione a morte, vissuta come l'estremo autospalancamento alla luce. Se rispetta questi requisiti, il pursuing death è armonizzabile al precetto jainista fondamentale della non violenza. Così si è dato la morte, 2300 anni fa, per solidarietà con i suoi sudditi vittime di una carestia inesorabile, l'imperatore jainista Chandragupta, uno dei personaggi che io trovo più interessanti della storia umana. Una scelta la sua che ricorda quella di Simone Weil, lasciatasi morire per solidarietà con i francesi vittime del nazismo. Da queste profondità esistenziali siamo poi tornati alle chiarità pure dell'arte religiosa jainista, salendo alla pace di marmo e cielo che emana dalle centinaia di templi fraternamente abbracciati sulla cima sacra di Palitana in Gujarat. Una città tutta di templi, una visione bianca là in alto che ti trasforma come ogni visione di cima di montagna, mentre ci sali per le migliaia di passi di un'ardua via verde, rurale e di foresta. Quando entri nel suo silenzio, cammini in punta di piedi. Sublime per me quel devoto solitario che, curvo, iterava infaticabilmente i mantra della venerazione consigliati anche ai morituri sapienziali. Completamente solo, completamente privo di ego, ignaro di sé, faceva risuonare senza fine al suo canto dharmico il piccolo tempio grigio chiaro aperto alle cupole e al cielo. Nella città celeste di templi e di chiostri, centinaia di Tirthankara mi dichiaravano col loro sguardo rigido la conquistata, inamovibile illuminazione. E anche ritrovavo, danzanti e musicanti sui templi, le mie sensualissime apsaras, che invece si muovevano e come. Ritrovavo i loro seni alle perle, i loro sessi e sederi ai ventaglietti, le loro mosse arditamente armoniose. In sintesi, non violenti che emettono e adempiono il voto santo di morte, illuminati con lo sguardo fisso e fanciulle con le cosce ultra agili. Bisogna proprio dire che l'India è un viaggio.
Ultimo annuncio per gli ascoltatori di Firenze. Questo pomeriggio alle ore 18 presso la Casa del Popolo di Settignano, Massimo Tettamanti parlerà del nesso tra alimentazione, malattia e farmacologia, che per Tettamanti è la prima causa di morte per umani e altri animali. L'incontro è organizzato dalla redazione di Restiamo Animali assieme alla Casa del Popolo di Settignano. Dopo l'incontro è prevista una cena su prenotazione a 12 euro, menu fisso cruelty free. Per prenotazioni potete chiamare il numero 347-671-7132 per accertarvi se ci sia ancora posto. Tutte le info su restiamoanimali.it.
Siamo in chiusura. Ricordiamo che nel nostro blog pubblicheremo la vignetta di Sara della settimana, che stavolta è dedicata a un torneo di nocciole animalesco. Sempre nel nostro blog riveleremo il locale fiorentino nel quale questa vignetta è affissa.
Hanno contribuito a questa puntata Roberta Marino, la fata smeraldina, Katia Acquaviva, Gabriele Palloni, Ilaria Beretta, Tiziana Alberti,
Lorenzo Guadagnucci, Moby, il Gattopardo Cicu, Dudù e Dudina, il professor Luigi Lombardi Ballauri, Sara Corbioli,
Giuseppe Coco
e Camilla Lattanzi.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.